Amici di Nerd Games, bentornati a questa nuova puntata di A Qualcuno Piace Nerd, la nostra serie podcast. Siamo in onda live su Twitch in questa giornata in cui cade proprio una ricorrenza speciale, ossia il Dante D, il giorno dedicato a Dante Alighieri, in quanto è stato, diciamo, concordato che il 25 marzo è il giorno in cui Sommo Poeta iniziò la discesa verso gli inferi nel suo viaggio, che tutti conosciamo con la Divina Commedia. E proprio partendo proprio da qui, da questa ricorrenza, abbiamo voluto dedicare una puntata speciale a Dante Alighieri, ponendoci una domanda, un quesito, diciamo, ossia: se Dante Alighieri può, a suo modo, diciamo, essere considerato uno dei primi nerd della storia, cioè se a suo tempo Dante Alighieri poteva essere appunto additato come nerd, indicato come nerd. E poi un'evoluzione che è un po' più naturale, che affronteremo per il resto di questa puntata, ossia come Dante Alighieri e le sue opere, ma principalmente, inutile girarci attorno, la Divina Commedia e in particolar modo ancora di più l'Inferno, siano state delle fonti inesauribili per il mondo nerd di ispirazione per opere dal più ampio genere, come vedremo, videogiochi, serie barra film, addirittura d'animazione. Fumetti, opere letterarie anche, che alcuni di quali andremo anche a vedere nel dettaglio per chi ci segue live in diretta su Twitch o ci sta recuperando sul nostro canale YouTube, dove vi ricordo potete trovare tutte le puntate della nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd. Mostreremo anche un paio di appunto opere che trattano di questo argomento, una delle quali è presente anche sul nostro sito con un articolo dedicato, ma vedremo nel corso appunto di questa puntata. Anzitutto, tutti noi penso che sfido, diciamo, qualcuno che non conosca Dante Alighieri, che non conosca l'Inferno della Divina Commedia e addirittura che non conosca uno degli incipiti più famosi della storia della letteratura. Nel cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Innanzitutto voglio mettere in chiaro una cosa: non sono qui per fare una lezione di italiano, di filologia dantesca, per quanto l'argomento possa sicuramente interessare, essere anche per certi aspetti affascinante, ma penso che ognuno di noi abbia già dato a suo tempo e a suo modo. Prettamente sotto questo punto di vista, ecco. Ma cercare di guardare Dante con un altro occhio, un occhio un po' più moderno, un occhio un po' più nerd, un occhio insolito, un aspetto raro, l'altra faccia forse di una stessa medaglia. È difficile chiaramente poi poter, diciamo, paragonare e accostare un termine così recente, così contemporaneo come può essere appunto l'essere nerd, così indietro nel passato. Nel senso, sarebbe anche interessante provare a fare un excursus di grandi figure storiche della nostra civiltà, della nostra cultura, che un po' a loro modo hanno contribuito alla creazione, diciamo, di quell'ambito, di quel modo di essere, di quel modo di fare, di quel modo di interessarsi alle cose da poter essere definiti nerd. E a tal proposito vi invito a recuperare la nostra puntata dedicata proprio all'essere nerd, dove abbiamo provato a dare una definizione di che cosa significhi essere nerd, chi è il nerd di oggi, cos'è che una persona, quali sono quelle caratteristiche, quelle qualità, quegli interessi, quelle azioni che rendono una persona nerd. Sicuramente Dante, per quello che ha fatto, per l'immaginazione che ha avuto nel creare un'opera come la Divina Commedia, che tutt'oggi è una fonte di ispirazione, come detto, impressionante, veramente impressionante. Personaggi che sono entrati nell'utilizzo comune, stiamo parlando di un'opera che ha secoli di vita, ma che già dal suo rilascio ha avuto un successo, diciamo, editoriale. incredibile, incredibile. Tutti noi sappiamo di, insomma, Paolo Francesca, di Caronte, di Cerbero, il cane a tre teste, cioè, è riuscito a trasporre su carta, a mettere per appunto scritto un mondo fantastico, un mondo fantastico. Può essere la Divina Commedia, essere catalogata come un'opera fantasy, un'opera, gli albori di un'opera fantasy, come magari qui poi andiamo un po' troppo nel lontano, nel filosofico, ma anche i poemi omerici possono essere un po' così additati fantasy, ma ecco, magari quelli forse un po' meno, forse un po' di più, questo magari ditecelo voi proprio commentando anche questo episodio, ma sicuramente l'immaginazione grafica che un'opera come la Divina Commedia, e quando dico Divina Commedia so benissimo che la Divina Commedia è composta da Inferno, Purgatorio e Paradiso, ma l'Inferno proprio per la sua ricchezza, per la sua particolarità, per il suo fascino ha indubbiamente scolpito qualcosa in ognuno di noi, proprio nell'immaginario comune di ognuno di noi. Tant'è che per molto tempo si è pensato che l'inferno fosse esattamente come l'aveva descritto Dante. Quindi, cioè, poi chiaramente l'immaginazione e la realizzazione dell'inferno dantesco è frutto di studi che il sommo poeta fece con le influenze della filosofia greca, però questi, appunto, come detto, sono aspetti che non vogliamo analizzare quest'oggi, non vogliamo riportarvi tra i banchi di scuola, ma vogliamo provare a farvi fare un viaggio, quello che lo stesso Dante ha fatto con la fantasia, perché insomma, realizzare un'opera di tale calibro, secondo me, è proprio il sintomo che hai, al di là della genialità, del talento, dell'unicità della persona che sei, è proprio quel mondo, quella sorta di ambientazione medievale con creature, con anime dannate, con uno spettro, una sorta di un misto, magari un viaggio alla The Witcher o alla Dragon Age, insomma, per citare opere prettamente più contemporanee, che sicuramente a loro modo potrebbero rappresentare l'inferno dantesco o da cui hanno sicuramente attinto. La particolarità, soprattutto, che mi ha sempre portato a riflettere, diciamo, sull'inferno dantesco, è come sia un'opera letteraria conosciuta, indubbiamente, presumo assolutamente in tutto il mondo, ma come sia difficile allo stesso tempo, forse per la sua grandezza, non so, cercheremo di capirlo insieme, come sia stato difficile, per esempio, portarla sul grande schermo. Nel senso, ci sono altre opere letterarie, ne abbiamo citato nelle ultime puntate, proprio come per esempio Pinocchio, che ha avuto più e più e più riproduzioni in svariati modi, animati e non, mentre un'opera come Dante, che sicura un'opera come appunto, scusate, la Divina Commedia, l'Inferno di Dante, si presta molto anche cinematograficamente, certo con molti magari effetti speciali e tutto quello che volete. Però è un'opera che secondo me si presta proprio a potersi candidare come un grande colossal, può essere Avatar o un viaggio come può essere quello appunto del Signore degli Anelli, anche se un pochino diverso. Ovviamente sappiamo anche già il finale, sappiamo come va a finire, sappiamo già tutto. Però non c'è ombra di dubbio che c'è quell'ambizione magari di voler realizzare il film Inferno con Dante Alighieri che incontra Virgilio e insieme percorrono questo viaggio nell'oltretomba. E mi sono sempre chiesto perché il mondo del cinema non abbia mai avuto il coraggio di fare un'opera simile. Io mi sono dato un paio di risposte che chiaramente non so se sono quelle vere, quelle reali, quelle finte, poi magari sono anche state fatte realizzazioni cinematografiche sulla Divina Commedia, io me le sono perse, nel caso ditemelo che sarà mia premura andare a recuperare. Però io mi sono appunto risposto dicendo che secondo me per fare un'opera di tale calibro serve un budget Assolutamente importante, ed è per questo che ho fatto un po' più fatica a pensare che il cinema italiano, culla chiaramente della Divina Commedia, proprio dove la Divina Commedia è nata, possa permettersi una realizzazione simile. E quindi allo stesso tempo chiaramente vai ad attingere nel paese proprio la culla dove è stato scritto il volgare italiano, la nascita della lingua italiana. Non hai forse i mezzi, il cinema italiano non ha forse i mezzi per poter realizzare un film sulla Divina Commedia. Anche magari un'opera, magari forse televisiva, si può prestare di più. Con un costo di budget estremamente ridotto rispetto a quello che può essere un film di livello internazionale. Però, appunto, allo stesso tempo, anche oltre a una questione prettamente economica, anche non dico una questione di rispetto, perché comunque si può rispettare un'opera cercando di reinterpretarla, nel senso abbiamo parlato a lungo nella puntata di Tolkien della trilogia del Signore degli Anelli, dove comunque Peter Jackson è il primo assolutamente a rispettare l'opera letteraria, ma non per questo non si è tirato indietro dal suo sogno di trasporlo con un film. E quindi, più che il rispetto, forse la paura di fare qualcosa che possa rovinare un'opera letteraria che veramente perdura per secoli. Nel senso, ci hanno provato comunque con La guerra di Troia, con Finn Troy, con Brad Pitt. Insomma, ci hanno provato con 300, ma lì hanno fatto un lavoro diverso, nel senso che lì hanno attinto da un fumetto che a sua volta aveva attinto dal fatto storico. Quindi hanno preso il fumetto che aveva già fatto un po' il lavoro sporco, quindi andare a prendere una cosa, un fatto storico che non è prettamente letterario, perché anche se ciò che noi conosciamo è solo dato dai racconti dell'epoca, in quanto chiaramente non ci sono reperti, diciamo, di altro tipo, e lì c'è già stata una reimmaginazione di quello che era accaduto davvero. Qui si parte con un'opera di fantasia, si parte con un'opera di fantasia e quindi qui con appunto la Divina Commedia si parte con un'opera di fantasia e tutti noi, credo, anche appunto grazie alle innumerevoli opere e versioni letterarie che esistono dell'Inferno Dantesco, tutti noi abbiamo più o meno chiaro nella nostra mente com'è l'inferno, quindi come deve essere raffigurato l'inferno. E appunto c'è il rischio, il timore, la paura di poter fare una cosa che non possa avere il successo sperato. Perché è ovvio che accontentare tutti è impossibile, un po' come il finale del Trono di Spade. Ognuno aveva in testa il suo finale, cioè milioni di finali possibili. La produzione ha scelto quel finale lì. E allo stesso tempo milioni di versioni dell'Inferno Dantesco e ognuno poi si ritroverà più o meno da quel punto di vista lì più o meno adiacente o no a ciò che è stato rapportato sul cinema. Quindi oltre appunto a un problema economico, secondo me c'è proprio la paura di andarsi a scontrare con un tale macigno proprio anche a livello culturale del paese, nel senso. È un rischio forse troppo alto e che nessuno ha il coraggio di prendersi. E su questo appunto, prettamente per il cinema italiano, dove in Italia la Divina Commedia è la Divina Commedia, è nata lì, mi sono anche chiesto perché il mondo di Hollywood non provasse a dare vita a qualcosa del genere. E la mia risposta è stata sicuramente banale, sicuramente semplicistica e quasi sicuramente anche del tutto sbagliata, ma io mi sono proprio detto che semplicemente magari non la conoscono neanche, cioè banalmente non sanno Io mi auguro che non sia così, cioè proprio è una mia possibile risposta a questo perché magari non sanno chi sia di Dante Alighieri, non conoscono la Divina Commedia e non conoscono l'Inferno. Onestamente non confesso l'ignoranza in materia, non so un studente americano cosa studi di letteratura straniera. Per loro, appunto, durante una carriera scolastica, ecco, però può essere che Dante Alighieri non venga mai affrontato. Quindi, questa cosa sconosciuta è difficile chiaramente che possa essere presa e trattata per poter essere trasformata poi in un film. So probabilmente cosa state pensando, e all'epoca dell'uscita del libro di Dan Brown, Inferno, ambientato a Firenze, con proprio in sottofondo, diciamo come background, l'inferno dantesco, è chiaro che opere di questo genere favoriscono la diffusione dell'opera base della Divina Commedia e dell'Inferno. Quindi la mia è stata la speranza che quell'opera potesse in qualche modo aprire le porte. Per magari anche qualcosa che avverrà in futuro e di cui ora non siamo assolutamente ancora a conoscenza. Ho citato, sono partito insomma dall'inferno appunto di Dan Brown perché a memoria, in ambito proprio di mass media totale, credo che sia l'opera ispirata a Dante all'inferno tra le più recenti, quella ad aver avuto il maggior successo e quella ad essere più conosciuta a livello mondiale, tant'è che se uno ti dice hai letto Inferno, chiaramente pensi al libro di Dan Brown, dopo magari dici ma stai parlando di quello della Divina Commedia, perché pensavo appunto al libro di Dan Brown. Questo comunque è stata la bravura di uno scrittore già affermato, già noto anche per le riproduzioni al cinema del Codice da Vinci e di Angeli e Demoni, che ha deciso proprio di dare vita a uno dei suoi romanzi attingendo dalla Divina Commedia. Questo è un esempio che ci fa capire come dall'inferno dantesco si possa veramente realizzare di tutto. E a tal proposito, il mondo del fumetto è un'altra, diciamo, frontiera che ha affrontato il viaggio che lo stesso Dante fece. Io ho qui con me, per chi appunto ci sta seguendo live, una copia dell'Inferno di Dante illustrato dal disegnatore Paolo Barbieri. Questa è, se non lo avete nella vostra libreria, se siete fan di Dante, se siete collezionisti di fumetti, se vi piacciono queste opere, è un'opera che non può assolutamente mancare nella vostra collezione. Ora vi apro, faccio vedere una pagina proprio ad esempio. Ci sono estratti con tanto di testo, eccoci qua, e con le raffigurazioni e i disegni appunto di Paolo Barbieri. Ed è un capolavoro, a mio modo di vedere. Ho avuto anche la fortuna di poter incontrare Paolo Barbieri dal vivo con Inferno sotto mano. È stata sicuramente una bella emozione. La scelta dei passi non è stata banale, insomma, ci sono tutte le figure più note, tutti i personaggi più noti, tutti i passaggi più noti, tutte le frasi più note della Divina Commedia. Quante volte, tra le varie citazioni, oltre all'incipit che abbiamo citato anche noi all'inizio della puntata, che, no, appunto, che vi ho ricordato all'inizio di questa puntata, penso al Non ti curar di loro, guarda e passa, adesso chiedo venia già all'inizio se la citazione non è corretta al 100%, ma anche lasciate ogni speranza ovunque che entrate, cioè sono tutte queste cose, anche Ritorniamo a rivedere le stelle, cioè sono tutte frasi quasi, oserei dire, dall'uso comune. E questo fa vedere proprio il potere che ha quest'opera qui. Un'altra trasfigurazione, diciamo, della Divina Commedia che vorrei citare è quella videoludica. E anche il mondo dei videogiochi, secondo me, è quello che si presta meglio, ad affrontare o a trattare questo aspetto. Tant'è che il videogioco Dante's Inferno, che se non ho memoria, ma credo che sia un gioco che abbia più o meno una dozzina d'anni, pare sia uscito attorno al 2010, però sto andando appunto a memoria, dalla Visceral Games. A mio modo di vedere, è stato veramente, veramente un grandissimo gioco. Un grandissimo gioco perché hanno saputo reinventarsi un Dante guerriero, un Dante templare che fa questo percorso negli inferi, per salvare Beatrice, per farlo stermina ogni cosa che gli passi sotto tiro. La cosa bella è che loro hanno raffigurato il loro inferno, si sono immaginati il loro inferno leggendo le pagine di Dante Alighieri e ne hanno dato una forma sicuramente un po' più cruenta, un po' più rabbiosa, un po' più animalesca, dove proprio insomma, devi lottare per riuscire a sopravvivere, per riuscire ad uscire dall'inferi. Vabbè, poi il videogioco va anche su alcuni elementi, alcune situazioni, magari un si un po' anche allo splatter, sanguinamente, tutto quello che volete, però io vorrei soffermarmi sul fatto che abbiano avuto il coraggio e soprattutto la libertà creativa di dare vita a un inferno più crudo, più cruento, ma nonostante per questo è assolutamente credibile, nel senso tant'è che ne è stato fatto anche un film animato, di cui vi consiglio la visione se non lo conoscete, se non lo avete ancora recuperato. Per quanto riguarda il videogioco, pare sia uscito per PlayStation 3 e Xbox 360, quindi se volete recuperarlo dovete riuscire a o recuperate una di queste console o vi affidate a uno di quei portali streaming delle due piattaforme in modo da poterlo giocare ancora, e credo che sia disponibile in tal senso. Però appunto, cioè, Visceral Games ha avuto il coraggio di prendere quel disegno e di farlo suo, reinterpretandoselo al loro piacimento, secondo un'idea che appunto risulta credibile, nel senso all'inizio vedi questo templare che combatte, templare, e dici all'inizio sì, ovvio, sei un po' stranito, magari se sei anche un po' un purista da questo punto di vista, che vedi come Dante, quel poeta, che è, insomma, vederlo armato di spada e vestito come appunto un cavaliere templare, dicevo, oh, cos'è questo? C'è un po' di diciamo, una sorta di disorientamento iniziale che però svanisce. Svanisce in fretta perché è tutto assolutamente credibile. Ti senti di essere subito al centro dell'azione, di essere compartecipe del dramma umano che sta vivendo Dante, perché la propria madre è stata rapita e non accetta il destino che gli inferi hanno riservato a Beatrice, non accetta la fine che doveva essere di Beatrice, non ci sta. Proprio è un ribellarsi a un destino scritto e lo fa nel modo più brutale, nel più, modo più cruento e violento possibile. Perché oggettivamente comunque la passeggiata all'inferno, così come andare al parco alla domenica pomeriggio sotto un bel sole, è effettivamente poco credibile, nel senso Dante spesso nel suo viaggio ha bisogno dell'aiuto di Virgilio, e qui mi sto parlando proprio all'opera letteraria, ha bisogno di questa guida. Nei momenti di difficoltà, spesso Dante ha paura, non sa che cosa dire, non sa se proseguire, ha bisogno di una spinta, mentre nel videogioco Dante's Inferno è estremamente determinato, estremamente convinto in ciò che vuole ed è scrivere il proprio destino. mentre continua la discesa alla caccia di Lucifero per salvare Beatrice. Un altro diciamo, aspetto, un'altra forma in cui Dante prende vita è sicuramente quella del gioco di ruolo. E anche qui ci si può veramente sbizzarrire. Voi immaginate di poter essere all'interno dell'inferno di Dante e potervi muovere liberamente? Creature, persone. Posizione. Scusate, forse avete perso un secondo l'audio. Sto dicendo appunto, si abitua benissimo all'ambientazione di quella che può essere il gioco di ruolo. E un ibrido da questo punto di vista è un'opera di cui voglio parlare, che abbiamo potuto recentemente testare, e ringrazio per questo Watson Edizioni, che è proprio il libro game Inferno. Innanzitutto, cos'è un libro game per chi non lo conoscesse? Intanto vi ricordo che sul nostro sito trovate l'articolo dedicato, quindi se lo volete recuperare lo potete trovare tranquillamente. Il libro game per chi non lo conoscesse è, diciamo, questa forma ibrida tra un libro e un gioco da tavolo barra gioco di ruolo. Intanto vi faccio vedere la copertina. Eccola qua. Eccoci qui. La vedete proprio per intero. Ancora una volta ringraziamo Watson Edizioni per averci consegnato questa copia, che è corredata anch'essa di disegni. Faccio vedere un Caronte. Aspettate, vediamo se lo riesco a recuperare al volo. Qua, per esempio, il disegno. Poi è ovvio che è tutto testuale perché bisogna giocare. La cosa bella, ecco, vedete, la cosa bella di questo volume è che per giocare occorre chiaramente il volume, una matita e una gomma. Ed è tutto quello di cui avete bisogno per poter affrontare questo viaggio. Ma tornando appunto al libro game, poi più dettagliatamente parleremo di Inferno. Il libro game è quell'opera dove si gioca leggendo, nel senso, voi iniziate la vostra lettura, c'è un contesto, in questo caso sono protagonisti i due fratelli Alighieri, Francesco e Dante. Francesco è rimasto sulla terra, diciamo così, è preoccupato per le sorti del fratello Dante, è entrato negli inferi e non più tornato. Al che decide di andare a cercare. Francesco Alighieri vuole salvare il fratello e quindi anche lui si prepara ad affrontare il viaggio. Di contro, Dante vuole andare incontro al fratello per poterlo aiutare. E questo, quindi voi durante l'avventura giocherete una volta nei panni di Francesco, alternato, una volta nei panni di Dante. E chiaramente sono due personaggi completamente diversi. Francesco è la sua prima volta nell'Ade ed è tutto nuovo come lo era stato per Dante ai tempi, mentre Dante è un personaggio un po' più navigato, conosce già quel mondo, ci è già stato, ci è tuttora, e quindi questo fa sì che i due personaggi abbiano caratteristiche diverse. E appunto, l'avventura è basata esclusivamente sulle vostre scelte. Leggerete un paragrafo. Al termine di quel paragrafo avete non una, avete due o più possibilità, che può essere banalmente da svolta a destra, svolta a sinistra, a come si va a interagire con un personaggio a seconda del proprio obiettivo. In base alla scelta fatta si va a leggere il paragrafo successivo corrispondente e così facendo l'avventura prosegue. È una forma di lettura assolutamente gradevole. A maggior ragione se amate l'inferno, ve lo consiglio assolutamente. È difficile dire per quanti giocatori sia, perché chiaramente un libro game si gioca da solo, nel senso ognuno con la propria lettura va a creare la sua avventura. Ma abbiamo provato a fare anche una sorta di, diciamo così, esperimento. ossia quella di provare a affrontare come se fosse una sorta di master di Dungeons and Dragons, di affrontare insieme con un gruppo di gioco quella che è appunto l'esperienza di Inferno. L'autore Alberto Orsini, se non l'ho ancora citato, di questo libro game edito da Watson Edizioni, di appunto giocare insieme, quindi una sorta di lettore che andava a declamare i passi scritti dove c'era bisogno, con anche un po' di recitazione, quando insomma ci sono le parti di dialoghi che, nonostante sia ovviamente una scrittura contemporanea, fanno chiaro riferimento allo stile endecasillabico, credo che si dica, se no, perdonatemi per l'errore, usato appunto da Dante Alighieri, e questo ha creato una sorta di coinvolgimento inaspettatamente sorprendente, nel senso provare appunto a rendere un libro game una cosa per più giocatori è un aspetto sicuramente un po' più complesso, un po' più difficile, un po' più raro. Poi ovviamente la scelta era dettata dalla votazione della maggioranza, su questo non c'era poi tanti altri modi, diciamo, di poter può scegliere quale percorso andare a intraprendere appunto nel corso dell'avventura. Un prodotto del genere è veramente interessante, veramente molto bello. È chiaro che a livello di rigiocabilità, se vogliamo usare il termine rigiocabilità per un libro game, è un po', diciamo, contrastante, è un po' come i videogiochi di Quantic Dream, dove voi avete i vari Detroit, Heavy Rain, Beyond, insomma, voi fate questa avventura in base alle vostre scelte e la vostra avventura si conclude con una sorta di film di cui voi siete i registi. È vero, si può riprendere in mano l'opera, ripartire da capo e fare altre scelte e sarà tutta un'altra avventura. I personaggi possono morire, Dante può morire, Francesco può morire, ma non per questo. E decreta la fine della storia che va avanti con solo l'altro personaggio, con i risvolti inaspettati da una parte e dall'altra. È una cosa appunto possibile. Io personalmente faccio fatica. Faccio fatica a riprendere in mano un'opera di questo genere, che sia videoludico, che sia un libro game. Io preferisco godermi appieno la prima avventura, che è la mia, con le mie scelte, con le mie idee, con le mie interpretazioni, è il mio film, diciamo così, è quello che io ho deciso di fare in quel preciso momento, quindi quella è la mia avventura. Come io ho giocato a Inferno è mio. La curiosità di vedere cosa sarebbe successo se avessi scelto altrove c'è, però credo sia un po' tra virgolette, barare, nel senso come assolutamente a mio modo di vedere barare prima a guardare che cosa succede, poi dopo scegliere assolutamente. Cioè, bisogna essere anche un po' coerenti e corretti con se stessi, e si vive l'avventura per quello che è, un po' così come appunto viene. Però allo stesso tempo conosco, ci sono tantissime persone, fateci sapere anche se voi preferite affrontare una volta sola oppure non avete problemi a riprendere in mano un'opera di questo tipo, che sia letterario, che sia videoludica. C'è chi invece ho appunto, amici che hanno affrontato più volte Detroit Become Human di Quantic Dream, sapevano assolutamente, hanno fatto la loro prima storia, poi ne hanno fatto un'altra e addirittura un'altra ancora. E allo stesso modo con Inferno di Alberto Orsini, vivi la tua prima avventura, vivi la seconda, ti vivi magari anche una terza avventura e tutte e tre saranno esattamente diverse, cioè esattamente diverse. Perché anche una sola singola scelta per il famoso effetto farfalla può scatenare infinite ramificazioni differenti. Non sono espertissimo con i numeri, quindi non so dirvi quante n possibilità ci siano all'interno di un'opera di questo genere, come può essere questo libro game, ma vi posso assicurare che sono assolutamente tantissime. Sfido, prendendo a campioni 100 persone, trovarne due che abbiano avuto la stessa identica avventura. Cioè, è veramente molto, ma molto difficile. Ed è questa la bellezza, appunto, perché io compro Inferno, tu compri Inferno, lui compra Inferno, ma di fatto compriamo tre opere diverse, volendo. E quindi questo è un aspetto sicuramente interessante, che merita assolutamente. Quindi se non lo avete, se non lo conoscete, vi ricordo Inferno di Alberto Orsini, edito da Watson Edizioni, acquistato. Il prezzo suggerito è 18 euro. Quindi assolutamente una cifra, insomma, assolutamente contenuta, e che merita di essere investita. Se amate i libro game, se da tanto che non giocate i libro game, se è il vostro primo libro game anche, e se il mondo di Dante e dell'Inferno vi ha sempre affascinato, questo non potete farvelo scappare, non potete assolutamente farvelo scappare. E, tornando invece appunto al discorso di Dante, insomma, ho visto le sue, diciamo, diverse riproposizioni della sua opera letteraria in diversi mass media, che sono la letteratura sotto forma di romanzo, il fumetto, il libro game, il videogioco, l'animazione. Abbiamo cercato di capire perché. Ad oggi, non, perlomeno, ripeto, per la mia conoscenza, non ci sia stata un'opera cinematografica o televisiva che abbia saputo interpretare alla grande o che abbia saputo anche solo riprodurre fedelmente o meno l'Inferno di Dante. Anche perché c'è il rischio, tra le varie, appunto, cause, se così si può dire, per cui non è stato mai trasportato sul grande schermo l'inferno, che uno poi si aspetti anche il purgatorio e il paradiso. Ma non, e quindi bisogna riuscire a riscrivere quella storia di modo che abbia una sua fine, perché credo che nessuno di noi sinceramente sia poi interessato anche a ciò che viene dopo. La bellezza sta tutta nell'inferno, sta tutta in questo viaggio tra creature, con le varie anime, insomma, ma anche, aspetta, anche una cosa che mi ha sempre incuriosito e che spero prima o poi qualcuno faccia, è anche una sorta di prendere lo stesso modello di Dante Alighieri, ma trasportarlo ai giorni nostri. Nel senso, come sarebbe l'inferno ai giorni nostri? Chi incontrerebbe Dante Alighieri se iniziasse il suo percorso oggi, 25 marzo 2022? Tenete conto, sono passati secoli dalla scrittura della commedia oggi. Pensate agli infiniti personaggi storici che si sono susseguiti, diciamo, vietando di poter inserire quelli già appunto inseriti nell'opera originale. Chi è che incontrerebbe Dante? Voi chi pensate di incontrare se doveste incominciare quest'oggi questo viaggio nella terra di Lucifero? E un'altra cosa che mi sono sempre chiesto è che secondo me anche come trasposizione può avere un interessante sviluppo ai giorni nostri, senza avere la stessa pretesa che aveva l'opera di Dante ai suoi tempi e per i suoi contemporanei. Cioè, questo chiaramente nessuno si pone, per presumo, l'idea di dover rappresentare una pietra miliare per l'umanità come è stata la Divina Commedia. Quindi, con la giusta leggerezza e il giusto rispetto. Però penso sarebbe assolutamente curioso provare a immaginare un inferno versione 2022. Chiaro, poi per quello che sta succedendo adesso, per quello che è anche appena passato in questi ultimi 24 mesi, uno dice, guardate, l'inferno è già qua. Ed è anche vero. Però diciamo, un esercizio di stile, un esercizio letterario che può essere curioso, curioso, affascinante da dover affrontare. Adesso anche io farvi i nomi, sì, so, potrebbe essere banale, però non voglio risultare appunto in tal senso popolano, quello che volete, cioè, ma è facile immaginare come grandi dittatori e autori di appunto crimini contro l'umanità siano facilmente riscontrabili o trovabili in un ipotetico inferno moderno, ecco. Però ognuno di noi potrebbe fare il suo, e anche perché no, giusto per divertirci, inserire personaggi di fantasia con anche un po' più di leggerezza, ecco, e creare le versioni moderne anche magari delle pene che per i vizi capitali poi vengono scontate negli inferi. Quindi è difficile dire che cosa, se Dante Alighieri sia stato un nerd, se lui stesso si sia mai sentito, ovvio, il termine nerd è un termine moderno, è chiaro, però se si sia mai sentito diverso. Insomma, il nerd ha sempre quell'attitudine di sentirsi diverso dalla massa, di essere anche diverso dalla massa, di essere lontano dalla massa, di avere difficoltà a stare tra la gente, di avere difficoltà a fare cose che potrebbero risultare, tra virgolette, banali, oltre a uno spiccato interesse per determinati argomenti. E quindi chissà se anche lui si sia mai considerato tale, si sia mai visto con lo stesso occhio con cui un nerd si guarda quest'oggi. A me personalmente piace credere di sì. Piace credere di sì. Mi piace credere che appunto un nerd 1000 anni fa, 600 anni fa, 700 anni fa, 800 anni fa, fosse più improntato in un certo modo, più letterato, più uno chiuso sugli studi, cioè anche. Adesso cito un altro mio poeta preferito, Manlio Leopardi, anche lui ha un certo senso, può essere considerato nerd, chiuso in casa a studiare, il secchione, diciamo. Quindi, prendendo spunto appunto per la giornata speciale che ho oggi del Dante D, questa ricorrenza, mi piace pensare l'idea che Dante Alighieri sia stato una sorta di prototipo. Di prototipo di nerd, e credo che se non ci fosse Dante, se non fosse esistito, credo che la nostra fantasia avrebbe un vuoto. Avrebbe un vuoto, il bisogno di riempirlo con qualcosa che non c'è. Perché quello che ha fatto Dante Alighieri è qualcosa di magnifico. Qualcosa di magnifico, di stupefacente. Pensate appunto non solo a tutte le opere che abbiamo citato quest'oggi, ma anche a quelle che non abbiamo citato, anche a quelle che non conosciamo, ma che esistono. Quante cose non ci sarebbero state se non ci fosse stata la Divina Commedia. Ed è questa la grandezza assolutamente. Di ciò che ha scritto, di ciò che ha fatto Dante Alighieri. Poi sarà anche appunto un altro esercizio divertente. Fateci sapere, per chi ci sta ascoltando, sia in podcast, su Spotify, su YouTube, o anche su YouTube, commentate sotto nello spazio riservato ai commenti. Secondo voi, chi è stato il primo nerd della storia? Il primo prototipo di nerd, la prima figura che potrebbe essere considerata tale, chiaramente in base appunto al periodo storico in cui è vissuto e tutto il contesto riadattato rispetto appunto alla nostra modernità. Con questo, appunto, questa chiacchierata che ho voluto fare anche come proprio omaggio alla figura di Dante Alighieri, Da parte mia, non posso che ringraziarvi per la compagnia, per avermi ascoltato per questi comunque 45 minuti di chiacchierata, di avervi consigliato qualcosa, per Dante Alighieri. Vi consiglio, tra l'altro, se volete proprio leggere l'opera invece, e se siete, come me, anche amanti del fumetto, l'edizione di Nembrini dell'Otto, che è un'opera che associa appunto Franco Nembrini, Gabriele dell'Otto. È un'opera che riesce ad associare il testo della Divina Commedia con il fumetto. È un incrocio veramente molto bello. Ve lo consiglio personalmente, proprio fuori dai denti. Una bella opera che merita di essere nella vostra libreria, se non l'avete ancora. Credo che adesso si trovi con tre volumi separati, uno dedicato a ogni cantica. Però è un'altra opera, appunto, tra quelle che hanno preso ispirazione appunto dall'opera originale di Dante Alighieri. Da parte mia, da Sam Wolf è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che la nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd è disponibile su iTunes, su Spotify. Mettete la campanellina, iscrivetevi, sarete aggiornati ogni volta che ci sarà un nuovo episodio. Vi ricordo appunto anche il nostro canale Twitch, dove trasmetteremo live le nostre puntate. E per chi ci avesse perso, per chi fosse abbastanza folle da volerci anche vedere, le puntate sono disponibili anche sul nostro canale YouTube. Mentre per chi ci vuole ascoltare, c'è anche sempre la possibilità di trovarci sul nostro sito Nerd Games. Seguiteci, se siete su YouTube iscrivetevi anche qui, campanellina, tutte le novità, sempre aggiornati. Vi ringrazio per l'ascolto, per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima puntata di A Qualcuno Piace Nerd. Grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo presto. Ciao ciao!